Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. In studio Tiziana Ricci con oggi con tanti tanti ospiti molto graditi. Benvenuti, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive, i beni culturali. E oggi uno spazio speciale che vogliamo dedicare a artisti, street artist o urban artist? Questo è il problema. Ce lo diranno loro. Intanto ve li presento subito. Allora, abbiamo con noi due autori del bellissimo murales che abbiamo qui nel cortile Radio Popolare, creato da loro a più mani, Marco Teatro e Ivan il poeta. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E con loro c'è anche Frode.
Buongiorno a tutti.
Frode che oltre a essere un artista, un urban artist, è anche un avvocato.
Sì.
E per noi oggi è importante perché vi dobbiamo spiegare tante cose, situazioni delicate che vogliamo spiegare bene. Bentrovati dunque ai Girasoli. Prima di entrare in argomento però vi volevo proporre qualche istante della voce di Enrico Bai, un artista che è scomparso nel 2003, autore dei funerali dell'anarchico Pinelli. Sapete che Radio Popolare ha dato il via qualche giorno fa a questa campagna per sollecitare il comune a trovare una collocazione permanente a quest'opera che il gallerista Marconi, che è il proprietario, ha donato ai cittadini, ha donato alla città. Ma da anni il comune non riesce a collocarla. Invece è proprio un'opera che l'artista Enrico Bai ha pensato per i cittadini di Milano, perché fa parte della storia di Milano.
Certo, è triste.
Enrico Bai.
Era la propria mostra e vederla chiusa. E mi ricordo anzi i primi giorni che la mostra era chiusa, ne era rinviata l'apertura per ragioni tecniche. Sono andato a qualche altra mostra di amici e vedevo tutte queste belle mostre aprirsi, inaugurarsi col sindaco, le autorità, e la mia sempre chiusa, la mia che l'avevo pensata ormai da quasi un anno.
Allora, vi devo spiegare una cosa. Perché era chiusa la mostra dei funerali dell'anarchico Pinelli di Enrico Bai? Perché doveva essere inaugurata il 17 maggio del 1972. Nel 69 era stato ucciso, insomma, era precipitato dalla questura Pinelli, e dopo 3 anni di lavoro Bai pensa a quest'opera che doveva essere esposta in Sala delle Cariatidi, doveva essere inaugurata alle 17:30 del 17 maggio del 72, ma la mattina alle 9:15 viene ucciso il commissario Calabresi. Allora si sospende l'inaugurazione della mostra di Bai, i manifesti che erano già stati appesi in tutta la città sono stati tolti alla velocità della luce e dell'opera non si è saputo più niente per tanti anni. Quando poi nel 2003, se non sbaglio, è stata esposta al Salone Napoleonico di Brera, e poi nel 2012, quando c'era sindaco Pisapia, assessore Boeri, è stata esposta alla Sala delle Cariatidi, che è il luogo per cui era stata pensata.
La nostra era nata su un'idea, su un ambiente, quasi sull'idea di un'ambientazione, di una messa in scena, di una scenografia, insomma, era quasi un'idea teatrale, svolta con i miei mezzi. È triste vederla chiusa per me. E poi diventa anche inspiegabile. Io ho accettato normalissimamente che la mostra fosse rinviata per la incredibile coincidenza in cui veniva a trovarsi il vernissage. Ho cominciato ad accettare un po' meno i continui rinvii. Ora credo che non si aprirà mai, continuando di questo passo, e quindi divento sempre più triste. Questa opera, la più grande di quelle che io abbia fatte, è una tra le più grandi, io credo, fatte nell'arte moderna, perché è quasi il doppio di Guernica all'incirca, benché sia difficile da misurare, coincideva con una mia volontà di prendermi un lungo periodo di vacanza intellettuale e artistica. Mi ero molto occupato di fare dei daprè, cioè dei quadri tratti da altri pittori. Avevo cominciato visitando in largo e in lungo Picasso, avevo continuato con Seurat e col pointillisme, e finalmente mi ero detto faccio un quadro di un pittore, rifaccio un quadro alla mia maniera di un pittore italiano. Avevo pensato al quadro di Carrà, I funerali dell'anarchico Galli. Perché proprio quello? Perché credo che non sia ancora abbastanza chiarito nella storia del futurismo che la componente più valida del futurismo e che la salvò dai disastri della cultura contemporanea italiana, contemporanea loro italiana, dal conservatorismo, dal conformismo e da tutte le altre pecche, fu un certo loro senso anarcoide dei futuristi. Poi travisato in mille modi, finito in nazionalismo, addirittura in volontà di guerra, di fascismo, e penso sia stata proprio questa certa tendenza anarchica del movimento a spingere anche i Carrà a fare quel quadro. Cioè i futuristi non erano degli anarchici, però erano degli individualisti, guardavano con simpatia all'individualismo politico. Se non che dal fare i funerali dell'anarchico Galli al trasporre, anziché l'opera stessa di Carrà, la realtà stessa come si presentava, come si delineava nel tragico e spesso troppo tormentato presente dell'Italia di oggi, il passo era breve ed essendovi un altro anarchico che andava a sepoltura, diciamo che era più attuale, più ispirativo quel fatto che non il rivisitare ancora una volta una vecchia opera. Io mi sento un milanese che si sente ormai quantomeno europeo, se non internazionalizzato. Io ho spesso intessuto un dialogo con Milano, quindi penso che anche appunto la mia opera è un'opera milanese, senza dubbio. Dirò di più.
Allora, lo dice Bai, è un'opera milanese, deve stare a Milano. Il comune, visto che è stata donata ai cittadini, dovrebbe trovare finalmente un posto. Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici a mandare delle mail al sindaco e all'assessore alla cultura per sollecitarli a trovare un posto, e magari indicate anche quello che secondo voi è il più adatto. Allora, l'indirizzo è sindaco.sala@comune.milano.it e assessore.delcorno@comune.milano.it, e per conoscenza qui a Radio Popolare mandandolo a questo indirizzo funeralipinelli@radiopopolare.it. E adesso, visto che ho qui gli ospiti che vi ho presentato, volevo sapere che cosa pensavano loro. Voi dove lo mettereste quest'opera, che poi non è un quadro, è un'installazione grande, perché sono 12 metri di lunghezza, 3 di altezza, con delle figure esterne, per cui richiede spazio, climatizzazione, eccetera. Avete un'idea? Marco Teatro.
Sì, effettivamente è un...
Aspetta. Ecco, microfono, sì.
Effettivamente è un tipo di opera che può stare solo in un ambiente chiuso per lunghi periodi. Quindi ci vuole uno spazio idoneo. Secondo me, sì, il Museo del Novecento forse è lo spazio più idoneo, anche se non mi dispiacerebbe trovare una collocazione nella questura.
Lo sai, tutti ridono, la questura. Allora, il Museo del Novecento, in effetti, anche da molti altri ascoltatori che abbiamo sentito in questi giorni, è uno dei più gettonati. Allora, tu dici, Palazzo di Giustizia, no, proprio la questura, tu hai detto, questura.
Sì, perché no?
Io non sono così esperto e lascio ovviamente ai miei
Ivan,
compagni
il
d'oggi.
Poeta, vabbè, ma ci avrai un'idea, dai.
Io
tu dove la metteresti?
Intanto va adottata in termini di spazio culturale, cioè comprendere che non è una cosa lontana anche dalle nostre arti, dalle arti che stanno sui muri, che sono tante,
esatto.
Dalla poesia, graffitismo, bisogna comprendere a livello culturale che l'arte non è un accessorio della cosa pubblica, è un elemento costitutivo, quindi già l'apertura da parte delle istituzioni a un tema, a un ragionamento di memoria. Prima Bai diceva, l'ho ascoltato con grande emozione insieme a voi, diceva, è un'opera che io sento e appartiene alla mia città, quindi il luogo innanzitutto è quello della memoria, della continuità della memoria. Se poi non troviamo un posto, noi in Arcademy, in associazione in Barona, sarebbe benissimo, noi lo aspettiamo.
Sì, ma deve stare in un luogo istituzionale.
Noi purtroppo siamo istituzionali solo nei quartieri.
Ma tu non hai un'idea come luogo? Tu dove
io onestamente non sono competente, no, di queste questioni. Credo che il suo luogo debba essere dove l'autore l'aveva pensato e dove al tempo
Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale,
dove l'abbiamo abbiamo visto, tra l'altro, poco dopo il 2010, appunto 2012, stava davvero molto molto bene, e si vede come quell'opera sappia dialogare anche con quella sala, che è un'opera d'arte in sé.
Frode?
E allora, generalmente io mi aspetto che questo genere di opere esca dai luoghi normalmente istituzionali, quindi deputati a mostrare.
Quindi musei, gallerie.
Ecco, me l'aspetto da altre parti, cioè di fruizione pubblica e alla portata di tutti. Però nello stesso momento, anche per esperienza diretta, mi piacerebbe vederlo in un luogo che frequento tutti i giorni, che è il Palazzo di Giustizia di Milano, perché laddove ci sono dei forti conflitti sociali sarebbe anche importante valorizzare quello che è l'aspetto artistico, che invita a dialogare in modo libero, non dà per forza una soluzione univoca, ma lascia anche aperta la lettura alle diverse controcorrenti. Ecco.
Allora, vi ringrazio e ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che Radio Popolare in queste settimane darà vita a questa campagna e vi sollecita a prendere posizione con entusiasmo e con energia su questa cosa, perché ci teniamo, perché i funerali dell'anarchico Pinelli è nostra, è un'opera nostra. Come sono nostre le opere che vedete sui muri della città degli urban artist o street artist. Cosa dice Marco Teatro? Ma sai che invece qualcuno dice no, noi siamo urban.
Va bene anche forse
lo stesso. Io scrivo poesia e purtroppo non ho grandi competenze artistiche, quindi scrivo poesia, sono un poeta, come tutti siamo ottimi poeti, ho tanti amici writer, tantissimi altrettanto street artist, e lavoriamo con tutti. Poi credo che la strada oggi debba anche essere un ragionamento di complessità, che è anche un ragionamento che ci tiene a tutela della semplificazione di un pensiero che se no sfonda sulle nostre cose.
Allora, perché li abbiamo invitati? Intanto per simpatia, per gratitudine, perché hanno arricchito e impreziosito la sede di Radio Popolare quest'estate con il loro lavoro, che vi invito a venire a vedere perché è bellissimo, è la storia di Radio Popolare sui muri del nostro cortile e della nostra via. Ma li abbiamo invitati perché voi avete fatto un appello, no? Allora spiegateci la situazione, magari ci affidiamo a Frode, che è anche un avvocato oltre a essere un urban artist. Qual è la situazione? Perché sappiamo che molti artisti hanno avuto dei problemi legali, no? Alcuni processi, alcuni si sono svolti, altri sono in corso di svolgimento. Qual è la situazione?
È una situazione che posso dire è complessa dal punto di vista anche giudiziario, perché è una norma quella che punisce il reato di imbrattamento, che ha visto delle modifiche legislative nel tempo in modo da ricomprendere tante fattispecie, ma soprattutto la procedibilità d'ufficio di questo reato ha permesso, procedibilità d'ufficio per i neofiti, diciamo che l'iniziativa viene presa dallo Stato, ecco, se vogliamo dirla così, ha fatto sì che quasi tutti finissero a processo, quindi io mi trovo a difendere anche gente che una sera ha preso un pennello, ha deciso di fare imitare una tag, quindi in realtà ha fatto la propria firma su un muro della grandezza di 10 cm, anche queste persone si trovano a processo. In questo modo si è moltiplicata a dismisura la quantità dei processi contro persone che non sempre sono persone che appartengono all'ambiente del writing e della street art, o spesso comunque, pur appartenendoci, magari non appartengono a quella frangia cosiddetta di bombers, comunque, che si dedica a far ciò che alle persone normalmente non piace tanto, cioè realizzazione di throw up e tag per le strade, sui treni o sui mezzi di trasporto.
Cosa rischiano?
E il rischio comunque è la multa o la reclusione.
La reclusione?
Eh sì, esiste anche la reclusione, e che per il recidivo ovviamente è più alta, però se non sbaglio il massimo è 2 anni di reclusione. Per il recidivo
3 anni di indica,
ok, meno male che avete la norma davanti. E però fino adesso non abbiamo mai visto nessuno che abbia scontato il carcere, ovviamente. Però mi sono trovato anche a trovarmi davanti questo caso in cui, per assurdo, una serie di condizioni sia iniziali, perché la procura ha adottato una specifica tattica in questi casi, sia un po' per il comportamento processuale dell'imputato, siamo arrivati ad una sentenza che è già passata in giudicato e quindi per la quale aspettiamo solamente l'ordine di carcerazione.
Ma voi cosa chiedete in questo appello? Appello, tra l'altro, firmato da diverse persone, no? Ivan, non so se
sì,
vogliamo
ricordare.
Sì,
un appello poi di buon senso che riguarda appunto, c'è la firma di Monio Varia, che è teatrante uomo di cultura, c'è Caparezza, ci sono Vuming, un collettivo di scrittura, tantissimi writer, tantissimi street artist, qualche poeta di strada e
ma
via.
Ma non solo, cioè, artisti.
Esattamente, insomma, sono è un ragionamento.
Società civile in generale.
Esattamente, tante cooperative, la stessa Radio Popolare con cui.
Ecco, allora spieghiamo bene agli ascoltatori, l'appello che cosa chiede?
L'appello richiede una modifica all'attuale reato di imbrattamento previsto dall'articolo 639 del Codice Penale, ossia si pensa che la previsione nella pena edittale della reclusione sia assolutamente sproporzionata rispetto al trattamento sanzionatorio generale di altri reati all'interno del Codice Penale. Noi sappiamo già, come avvocati, e più volte ci siamo appellati al governo per modificare il Codice Penale. Tra l'altro il Consiglio Nazionale Forense ha espresso questa posizione più volte, è stato anche messo un gruppo di avvocati che ha lavorato su proposte concrete che sono state fornite, precedenti governi non sono state mai seriamente prese in considerazione. Il reato di imbrattamento costituisce un'altra anormalità del nostro codice, in quanto noi vediamo che è stato per esempio introdotta al comma 4 la possibilità di non concedere la sospensione condizionale della pena dal momento in cui non sia stata risarcita la vittima danneggiata dal reato, mentre io posso assicurare che in altri reati molto più pesanti, ad esempio parliamo di violenza sessuale, che è un'emergenza ben nota a tutti, che nel femminicidio, da cui poi si arriva al femminicidio, ecco, lì posso dire che la sospensione condizionale della pena ci riusciamo ad arrivare spesso, ecco, quindi non si capisce perché un cosiddetto imbrattatore non gli debba essere sospesa.
Allora, questa diciamo è il versante della legge che più in generale riguarda tutto il paese, no? E poi c'è il rapporto con l'istituzione, in questo caso Milano, no? Perché voi lavorate a Milano o non solo, Marco, teatro?
A Milano, ma non solo, su tutto il territorio italiano, ma tantissimi di noi lavorano in qualsiasi parte del mondo.
Ecco, però io volevo arrivare al fatto che noi stamattina avevamo invitato anche l'assessore alla cultura del Corno qui con noi per parlarne. Perché? Perché c'è una sorta di ambiguità nel rapporto con l'istituzione. Adesso non so se voi
magari si ascolta.
Me lo volete spiegare meglio. Perché dico così? Perché da un lato sostiene alcuni interventi, non so, mi viene in mente quello che sta facendo Ortica Noodles all'Ortica, che è un progetto bellissimo perché è il racconto della storia del quartiere con questi murales meravigliosi, eccetera. Sostiene altri progetti, lo ha fatto in passato, di recente ha presentato il Museo di Arte Urbana Aumentata col patrocinio del comune, col catalogo di terre di mezzo, e di che cosa si tratta? Della prima mappatura delle opere d'arte che sono sui muri della città.
Allora, secondo me sì, è una prima mappatura per modo di dire, nel senso che è una mappatura di alcune opere d'arte che ci sono in città, ma il problema è questo, che secondo noi non è necessario, cioè non bisogna dividere tra chi è artista e chi no. Questa è una... L'argomento su cui vogliamo discutere è un altro, cioè questo qui di questa legge coinvolge tutte le persone, e cioè, tentare di dividere le persone tra artisti e non artisti è una sciocchezza incredibile secondo noi.
No, ma aspetta, fammi concludere, quello che volevo dire io era l'ambiguità del rapporto, cioè da un lato sostengono alcuni progetti discutibili o meno, poi dopo ne parliamo, e quindi c'è un sostegno, c'è una legittimazione, eccetera, e dall'altro in vicende processuali il comune si costituisce parte civile. Allora voi dite, noi chi siamo? Siamo qualcuno da perseguire o siamo qualcuno da sostenere e da valorizzare?
Beh, non vogliamo essere né l'uno né l'altro, nel senso che non ci riconosciamo nessuna di queste due cose qui, nel senso che comunque l'arte di strada o la street art o come la vogliamo chiamare, non è importante, comunque è un fenomeno sociale, umano, spontaneo, che c'è da sempre, esiste da sempre.
No, mi fa piacere che hai toccato questo aspetto, vorrei che lo spiegaste bene. il significato che ha l'intervento creativo artistico sui muri della città.
Ma questo accade nelle metropoli fin dalla notte dei tempi, nel senso che, cioè, secondo me questo è un dibattito che va avanti da un millennio forse.
Perché... Sì, da 8000 per l'esattezza, cioè le prime forme di scrittura rupestri determinano la nascita delle società complesse, non esiste società senza scrittura.
Quindi è un'espressione spontanea, tra l'altro mi pare che in un articolo in questo catalogo del MAUA anche Frode lo spieghi bene, no? C'è un punto del tuo articolo, Frode, sì, in cui tu affronti il senso di questo lavoro, ecco, e scrivi, lo leggo un attimo, ciò che difficilmente le persone riescono ad accettare è che questa forma artistica non chiede di essere legittimata o incasellata nelle vecchie categorie di legalizzazione e musealizzazione. La natura dell'opera, che nasce su un supporto non richiesto e non sollecitato, è propria di un gesto artistico innato e libero, spontaneo, privo di compromessi. L'ho letto perché mi è piaciuto.
Ma penso che sia un modo di rappresentare tutti noi che facciamo questo, ecco, perché siamo nati, non come, almeno io parlo per me, poi forse Marco lo è, ma io non sono nato come artista, cioè sono nato come una persona che non ce la faceva più a studiare a casa, impugnata una bomboletta e ho incominciato a scrivere in giro sui muri.
Ti sei posto il problema così del fatto che forse qualcuno non era contento di questo o no? Qual era il tuo rapporto?
Essenzialmente era di rottura, era essenzialmente per quello. Io ricordo che quando ho iniziato studiavo dalle suore, e facevo parte di una società agonistica di sport, ero molto inquadrato.
Bravo ragazzo, insomma.
Sì, molto. E quando ho scoperto che potevo con una bomboletta disegnare su un muro, è come aver scoperto un mondo, era per me fantastico, soprattutto farlo in rottura contro ciò che non sopportavo. E quindi uno dei primi posti dove sono andato a scrivere era proprio la scuola delle suore.
Quindi una spinta
che
di ribellione. Allora, questo aspetto della ribellione, della protesta, c'era?
Assolutamente, quando si collega al periodo adolescenziale, anche una ribellione, una sorta di rivoluzione. Banalmente alcuni dicono che sia fare la pipì su un muro perché dicono lascia la propria impronta a dire che esisto. Sì, ma non è banale se rapportato ad una mentalità di una certa età, perché nell'adolescente è assolutamente fondamentale riuscire ad affermare la propria personalità. Allora uno dice perché lo deve affermare in questo modo ed altri adottano le normali vie, ma allora sarebbe come chiedere perché Fontana ha tagliato la tela, no? Ed altre persone hanno sempre pensato a dipingere il soggetto in un altro modo.
Marco Teatra?
Ma guarda, io...
Tu hai cominciato anche tu presto?
Ho iniziato prestissimo, nel senso che ho iniziato nell'86, quindi stiamo parlando di una vita fa. Infatti adesso sono forse più di un decennio che ho cambiato modo di lavorare. Quindi quello che facevo più di 20 anni fa era una cosa, adesso ne faccio un'altra. Però riconosco benissimo che i giovani di adesso che iniziano, si cimentano con queste pratiche, hanno dei... Cioè, praticamente stanno seguendo un mondo che adesso appartiene a loro, con i loro linguaggi, con la loro modalità, che è sicuramente differente dal mio di 20-25 anni fa. Però non per questo
va
perseguitato.
Quindi, ecco, io poi volevo che spiegaste anche cos'è Viola. Ne hanno parlato quando è nato, ma vale la pena di ricordarlo.
Ma Viola è... Sì, si può dire che sia un collettivo.
È un collettivo virtuale.
È un collettivo virtuale che è stato creato un po' come portavoce di un gruppo informale di artisti che appunto abbiamo iniziato a discutere e a ragionare su queste tematiche e ad affrontare questi problemi.
Quindi l'avete pensato come un luogo di confronto, di dialogo?
Esatto.
Sì, tra diversi, diciamo che Viola è intanto una ragazzina, Viola che viola, quindi che pone delle questioni nella sua giovinezza, poi quello raccontato da Domenico e Teatro sono percorsi che poi diventano contingenti della vita, e tanto per noi poeti di strada è molto differente l'approccio alla strada e perché siamo andati in strada, però tutti abbiamo delle motivazioni, dei luoghi anche di pratica comune, e quindi Viola è un po' il riassunto di tante di queste, come ha detto bene Marco, è una voce collettiva dove cerchiamo di di confrontarci e ritrovarci anche con difficoltà, perché tante teste dure, tante differenze, tanta necessità di far emergere le differenze. Viola è anche un po' una ragazzina mascherata che smaschera, si copre per rendersi più visibile, un po' come dicono gli zapatisti, e lo fa proprio su certi atteggiamenti che ai suoi occhi di ragazzina, ma molto intelligente e sveglia, quali ragazzini adesso sono e sempre sono state in generale, vede. Quindi, per rispondere un po' alla tua domanda, io nell'oscuro della mia cameretta mi chiedo quello che prima per esempio Domenico dice, ed è tanti anni che siamo nelle aule processuali su queste cose, questioni di movimento.
Sì,
molto
perché
più.
Poi voi, quasi tutti voi avete avuto processi.
Sì, io preferirei personalmente delle mie cose non parlare, per questioni di propaganda terza e per questioni di procedimenti in corso.
No, no, ma senza scendere nei particolari, però per spiegare che ognuno di voi ha delle vicende, diciamo che frode le hai avute anche tu, giusto?
Indagine. Più propriamente.
Diciamo che poi ci sono tanti amici che hanno anche, esistono anche per esempio sui temi della TAV, sono esistiti sul tema dell'aborto, dello sciopero, insomma divergere, come diceva prima Domenico, divertirsi viene da fare qualcosa di differente, creare una discontinuità nella cosa sociale. E io mi interrogo perché il reato di violenza sessuale viene gestito e trovo purtroppo una motivazione al perché invece questo tema su cui ci stiamo tanto battendo concretamente, che la modifica di questa legge sia così sovrastimato, come ci spiegava bene prima Domenico, perché le istituzioni in verità su questo tema ci fanno propaganda e coesione elettorale politica. Quindi la vera verità è che già dai tempi della giunta molto più destrorse di un tempo, penso a quella di Decorato, che è stata simbolica con a quel tempo un diverso forma di quella legge, ma altrettanti processi, mi ricordo cari amici che andarono, eccetera. Beh, è perché il segno in strada è sporcizia, la sporcizia è insicurezza e l'insicurezza è voto, e guarda caso di solito da una certa parte.
Senti, ma chi volesse conoscerlo meglio, questo Viola, cosa deve fare?
Partecipare.
No, ma d'accordo, ma come si fa? Diamo delle indicazioni
pagina
concrete.
Facebook.
Non c'è un sito, no?
No.
È una pagina Facebook.
Una pagina Facebook.
Sì, anche nelle strade, a marzo, la seconda settimana di febbraio, Viola si ritroverà per una sorta di coordinamento nazionale a Firenze. Ci saranno tanti autori, tantissimi, a differenza di oggi, dove non neanche viene una rappresentanza, io rappresento solo me stesso oggi qua, semplicemente parliamo per la voce di Viola su un tema condiviso.
Perché Viola è sfumato, non è che
sì,
c'è.
Sì, così ci interessa.
Non c'è un gruppo di persone definite.
È anche una notizia il sapere che nelle strade non è che ci sono i writer, ci sono tante persone differenti da percorsi diversi che ragionano su un tema che anche per noi ha avuto un'elaborazione negli anni, quindi abbiamo noi per primi compreso e capito di delle cose.
Non volete essere etichettati, questo è chiarissimo.
Non vogliamo fare un sindacato.
Siete all'ascolto di Radio Popolare, dei Girasoli a Radio Popolare, che oggi ospita tre urban artist, Frode, Marco Teatro e Ivan il Poeta. Ivan il Poeta che, oltre a intervenire creativamente sui muri, scrive le sue poesie.
Yeah, come tutti che siamo ottimi poeti.
Ci fai omaggio di una tua creazione?
Noi vi ringraziamo, come avere un muro, il merito è anche poter avere un luogo dove potersi esprimere, quindi l'omaggio lo fate a me, voi. Questa poesia dice: tanto per dire, poesia che si fa sentire. Di tutti i discorsi che vorrei fare, come quando hai tanto da dire non ti vengono le parole, la poesia ne vuol star pochi qui a sentire. Che non mi fa mai pentire di sapere che dietro le porte che vogliamo bussare, ma sia chiaro comunque aprire, occorre vi siano tanti a capire, a stare a sentire ora che ci rifacciamo sentire noi, ora che ci scriviamo nuovamente tra di noi, senza dover essere bravi con le parole, o bravi il bivio d'un abbondo eroi, meglio con le capriole del mondo sottosopra, casomai, che ci hanno insegnato tanto, dal muro per la radio di Vampo, al colore che si è gettato mill'anni ancora alle strade, l'ancora delle dita gelate e quella notte da conservare, dagli inganni della memoria tradita, da quella mistura di privilegio e conservazione della tradizione che fa paura al pensiero straniero, quella mala gente, figlia della meglio nazione, che vede grigio il colore e te come un delinquente, a spasso invece che andate a lavorare, al paragone che spasso invece colorare, a scasso gli orli di una stazione, col cuore che trema dalla corsa e uno scarabocchio cucito il cuore come l'amore. Se credi alle favole, non ne scriverai mai la storia. Impara a memoria la memoria e studia, fai d'una barricata la tua sbornia e non scordar quanto è splendida la rivolta che svolta, chiedersi se saremo all'altezza del nostro tempo, della nostra cultura e della nostra testa dura. Mi chiedo chi combatterà l'inverno e chi sarà fiore primavera, sguardo alto in radura. Poesia, perché la poesia sta negli spazi che ti prendi e non che ti son dati, sta nei quartieri dove siamo nati, ritratto per il peccatore e per i condannati, per la signora egiziana del primo piano di Giambellino, per quella siciliana, Catania, quartiere Librino, per chi si è dipinto un cortile in un mattino, per chi in città vuole andare a fare solo casino, per chi vuol farci un lavoro, per chi è ancora clandestino, per chi tiene duro, per chi lo conosce la gente, ma anche per chi resta nessuno. Poesia a chi gli capita, a chi si incazza, a chi si commuove, a chi scalpita ma non si muove, a Viola che diventa grande giorno per giorno, a quella sera che abbiamo alzato la voce senza far più ritorno, a chi dipinse i treni 100 anni fa per la rivoluzione d'ottobre, per le poesie sui muri delle parigine dal ritorno dalla rivoluzione, per il futurismo libertario che faceva dei muri libri vivi, per i graffiti delle rotte rupestri, per i graffiti di oggi che poi sono sempre questi, per i dispersi e per chi si è ritrovato, per chi ci crede e sembra rinato, per chi si è sbagliato, per chi di noi tace ma lo fa fin le ossa, per ogni sconfitta, ogni piccola riscossa, per chi inonda questa mattina contro la repressione, per la condivisione, perché neanche noi abbiamo sempre ragione, perché c'è tanto da discutere sulla questione, per il muralismo e per la poesia di strada, per la libertà e per poter sproloquare della santa ragione. Ritratto la legge e chi la protegge, poesia per le schegge e il diritto che manderemo in frantumi, perché c'è qua uno che ama le curve tonde, un altro che salta i burroni senza le funi, uno che mangia frastuoni a colazione, una ragazzina che ha la pelle di colore viola, come a dare la parola, le macchie, i pantaloni e le buone azioni di brave persone dalle pessime intenzioni.
Grazie Ivan della tua poesia.
Grazie a voi, la poesia è
per averti sopportato anche questa
sì, Radio Popolare tendenzialmente ha bruciato un sacco di minuti di buona radio per ascoltare queste fregnacce.
Senti, io li volevo dedicare a, volevo chiedervi, ma questo MAUA, Museo di Arte Urbana Aumentata, che hanno presentato di recente e che, nelle intenzioni dice che è un nuovo modello di museo, nasce dall'idea di costruire percorsi espositivi che invitino i cittadini e i turisti a visitare Milano fuori dagli ordinari circuiti dell'arte, quindi organizzano appunto dei tour per vedere le opere d'arte che sono tantissime a Milano e hanno coinvolto anche alcuni di voi. Voi cosa ne pensate, Marco Teatro?
Ma sicuramente è un'iniziativa interessante perché comunque pone attenzione su dell'arte che non è solo quella che è stata confinata dentro i musei, ma è anche l'arte quella diffusa che c'è oggi in giro in tutte le città, in tutte le grandi metropoli ormai. Non c'è ormai nessuna metropoli nel mondo che non abbia dell'arte urbana pubblica. E in giro.
Ma siete contenti di iniziative come queste? Come queste?
Ma siamo contenti. Siamo contenti dal punto di vista che comunque sono iniziative che valorizzano e comunque promuovono un tipo di arte che spesso è mal considerata o non è considerata per nulla.
Mm. Ivan?
Io preferirei non affrontare il tema di questa pubblicazione
perché ci sono alcuni artisti che non sono...
entrare nello specifico se vuoi.
Sì, io sono, guarda, conosciamo alcuni dei soggetti, i territori, ci sono alcuni dei miei lavori, ci sono onestamente
anche
delle,
di frode,
delle discrepanze, sì, sì, delle contraddizioni, ma più che sul progetto, anche perché conosco alcuni personalmente i ragazzi che hanno fatto questa cosa di cui noi non abbiamo partecipato né come associazione né nonostante abbiamo qualche lavoro dentro come autori.
Ma vi ha fatto piacere o no?
Preferisco veramente, poi noi non abbiamo uso di... Sì, fa piacere ogni iniziativa che abbia il tentativo, una finalità di un valore culturale. Credo che questo sia un momento, però non mi sto riferendo a questa cosa nello specifico, ribadisco, non ho abbastanza conoscenza e competenza per poter esprimere un giudizio che abbia un minimo di obiettività. È il momento però di iniziare a fare le cose con un livello di complessità e qualità che sia massimo e di massima attesa e fatica. Secondo me su questo genere di iniziativa, al di là del merito dell'iniziativa stessa, c'è una grande contraddizione che non è fatto con il patrocinio, è fatto con il contributo del comune, quel lavoro lì. Su lavori, imprenditorie che hanno legittimità, che lavorano anche in altre persone, in altri gruppi. Quindi mi chiedo, ma quando è stato presentato un progetto anche in termini istituzionali, è garantita la complessità e la qualità delle cose che noi scriviamo e poi realizziamo? Un grande tema che abbiamo anche di produzioni che abbiamo fatto negli anni noi stessi è che abbiamo abbandonato quartieri dove siamo andati a dipingere. Allora oggi servono gli psicologi urbani per dipingere nei quartieri. Serve un discorso che nella poesia scrivo, ho scoperto che i suprematisti russi dipingono i treni. Mica ho inventato io la poesia di strada, c'è sempre stata la poesia di strada, i futuri. Quindi anche uno studio, un ragionamento che abbia una qualità. Se non assomigliamo alle parole che diciamo rischiamo di fare danni.
Frode?
Ho seguito un po' l'iniziativa dagli albori, perché avevo incontrato questo ragazzo mentre avevano ancora in mente di realizzare questa idea e mi ha fermato proprio mentre dipingevo e mi ha chiesto cosa ne avrei pensato eventualmente di fare un progetto di realtà aumentata sui graffiti. Non avevo ben capito.
Aspetta, spieghiamo agli ascoltatori, c'è un'app, con questa app tu vai
davanti
alle opere, davanti
al graffito, lo inquadri e ti esce un'animazione che è stata creata da dei ragazzi che sono stati seguiti da dei professionisti, così. Le opere sono state scelte da associazioni sul territorio e dei giovani. Quindi c'è semplicemente un motivo di affetto a delle opere piuttosto che di scelta stilistica, non saprei. So che è stata abbastanza democratica la scelta, nel senso che è stata affidata a giovani ragazzi sul territorio, nella loro zona. Hanno
sì, poi per adesso hanno scelto alcune zone e poi se vanno avanti faranno altre zone, perché le opere a Milano sono tantissime.
Certo, ci sono. Sì. Soggetti molto virtuosi come Mani Tese, ribadisco quello personalmente, dico che mi...
No, Terre di Mezzo,
sì, perdono. Mi strugge un po' e sapere, cioè in quel catalogo ci sono anche lavori illegali, e quindi mi chiedo come può una pubblicazione istituzionale fotografare una situazione così, sembra un po' le teorie della relatività fisica quantistica.
Si dice non commissionati,
scusate, ho sbagliato, perché stiamo anche noi cercando di darci nuove parole, nuova terminologia, siamo i primi che studiamo e che vogliamo confronto e partecipazione.
Scusa, c'è stata questa iniziativa dei 100 muri, no? Un po' di tempo fa, voi cosa pensate? Che bisognerebbe andare su quella strada lì o su altre strade? Marco?
Ma allora, va benissimo che delle città vadano su una strada come quella, va benissimo, però questa cosa non deve andare a discapito di quello che poi è, appunto, come dicevo prima, il fattore umano, che tu comunque non lo puoi arrestare in nessun modo, che se dei giovani, dei giovanissimi si mettono a fare una serie di pratiche, che poi non è solo la street art o il writing, sono anche mille altre azioni che magari fanno a livello di spazi pubblici, perché...
Però noi parliamo dell'aspetto artistico, perché allora lì il discorso diventa complesso.
Ma il confine è troppo labile per poterlo dividere. Ogni volta che si tenta, e si è sempre stato tentato di fare delle divisioni da questo punto di vista, si è creato del caos. E quindi evidentemente non bisogna più farlo più di tanto. Nel senso che se il comune offre e mette a disposizione dei muri e fa delle iniziative, ben venga, va benissimo, ma nello stesso tempo non è che poi può fare il gioco del bastone e la carota, allora poi bastono chi invece fa un'altra cosa su un altro muro. No, non ha nessun senso questo.
Quando siccome hai presente due delle persone che idearono i 100 muri insieme a Pau, no? E siamo stati gli artisti.
È un largo comitato
che noi abbiamo rappresentato in quel momento. E poi
ricordiamo agli ascoltatori: sono muri su cui il comune ha detto voi potete intervenire.
Sì, sono 100 muri utilizzati. Ma quello che è importante far presente è che non era quello l'obiettivo, esatto, nostro, no? Il nostro obiettivo era una rivolta culturale, ecco, apportare qualcosa in comune che fosse veramente modificativo della situazione attuale, e quello era solamente un mezzo iniziale, un riconoscimento di spazi che erano in precedenza autorizzati, utilizzati dai writers negli anni 80-90, quindi restituire le Hall of Fame, cioè le palestre legalizzate dei writers dove possono dipingere soggetti più elaborati in santa pace senza essere fermati dalla polizia, restituire questi muri ai proprietari di un tempo, lasciare gli spazi per cominciare le nuove generazioni. Però il nostro discorso era molto più ampio, noi chiedevamo delle facciate ben precise, abbiamo mappato tutte le superfici di Milano che potessero essere rivalorizzate con opere diciamo di street art, quindi facciate cieche, luoghi in centro.
E questo non vi è stato dato?
Tutto questo è stato abbandonato, no, diciamo. Questa era la parte principale, cioè, del nostro discorso.
Noi abbiamo avuto un dialogo molto conflittuale dal 2000 in poi, perché noi presentiamo progetti per l'arte pubblica a Milano dagli anni 2000, quando con la giunta Pisapia e poi questa istituimmo in Commissione Cultura un tavolo di dialogo dove c'erano tantissimi autori, poi che addirittura cercammo di riunirci in un comitato per dare noi veste di strutture anche di professionalità delle nostre cose. Noi presentammo un piano che era di moltissime cose che bisognava fare, c'erano i muri liberi ma parallelamente un ragionamento sull'arte urbana, perché i muri liberi riguardano il writing, la cultura del writing, il graffitismo, di cui per esempio io non sono titolare pur producendola talvolta e non me ne devo occupare. C'erano gli interventi nelle scuole, i tour nei quartieri, la tutela dell'esistente, l'emersione delle problematiche, la mappatura, tutti i progetti che poi noi nel piccolo grande facciamo in autonomia. L'unico che è stato fatto, quando poi la Commissione Cultura ha perso la titolarità di questa cosa, guarda caso è passata sotto l'assessorato alla sicurezza, e si è capito molto bene a carte chiare qual è l'intenzione, parlavo della bivalenza e ambiguità tra virgolette di prima, beh lì noi abbiamo perso guarda caso tutto ed è rimasta solo questa cosa dei muri liberi, che poi ribadisco riguardo al mondo del graffitismo, io non ho mai dipinto mezzo, c'è scritto nel catalogo del MUA che i muri di Arcadimi sono muri liberi, invece non sono muri liberi, anzi sono un modello alternativo al muro libero, perché il muro libero se tu lo liberi senza un ragionamento, anche lì non è solo questione di superficie, è questione di luoghi e spazi. Quindi chiaramente l'unica operazione che a Milano poteva essere fatta a costo zero era prendere di quella mappatura che era stata fatta anche con dei ragionamenti da persone come Domenico e tanti writing,
per gli ascoltatori,
da tantissimi writer, mi ricordo la presenza di Bros, di Pao, di Osmo, di G, di tantissimi writer e street artist, sì, quanto qualche poeta di strada. Beh, poi è stata presa una lista, trattata come una quantità, però la cultura e l'arte e la società non si pesa un tanto al grammo.
Allora, noi adesso tra un minuto dobbiamo chiudere, come ci lasciamo allora? Questo appello dove va? A chi va? Che tempi ha?
No, l'appello adesso cercherà di raccogliere più firme possibile per essere portato avanti.
Date un'indicazione, chi vuol firmare cosa deve fare?
Deve scrivere una mail di adesione all'indirizzo mail.
Sulla pagina Facebook di Viola.
Sì, potete commentare.
Viola, scritto Viola, la prima con la V doppia e la seconda è Viola con la V normale.
E sì, commentarlo lì o mandare una mail all'indirizzo che trovate su.
Che si trova lì,
è girato molto, quindi lo trovate, crediamo. Anche
e non ce l'avete qua? Sono creativi, bisogna avere pazienza.
Ce l'abbiamo in digitale.
Basta scrivere sulla pagina.
Lo trovate sulla pagina. Quello che volevo precisare è semplicemente che, perché mi hanno chiesto che fine farà questa petizione, questo appello. Questo appello innanzitutto cerca di rinvigorirsi di firme e di ampliare la propria portata. Poi consapevole del fatto che c'è una Corte Costituzionale attualmente che deciderà in data 20 marzo sulla questione del reato di imbrattamento, infatti in un altro processo che seguivo è stata sollevata dal mio collega questa eccezione, aspetteremo prima se la Corte Costituzionale già si pronuncia sulla reclusione nel reato di imbrattamento, successivamente vedremo se sarà necessario portare in Parlamento la cosa.
Allora, noi ci fermiamo qui perché il nostro tempo è terminato, è stata una puntata speciale quella dei girasoli di oggi perché abbiamo ospitato molto volentieri tre urban artist, Frode, Marco Teatro e Ivan Poeti. Ivan il poeta?
Tutti siamo poeti, tutti siamo poeti.
Che ci ha deliziato con una sua...
Grazie per la noia, casomai, degli ascoltatori.
Ma no, dai, su. E, va bene, grazie di essere venuti a trovarci. Quindi l'appuntamento ce lo diamo, come diceva Frode, a marzo, hai detto, vero? E vedremo che
dopo
cosa...
Dopo 20 marzo.
Decideranno. Grazie e a presto. Allora.
Viva Radio Popolare!
Ciao.
Associatevi, abbonatevi!
Ah, grazie. Ottimo appello.
Noi l'abbiamo fatto come Arcademy e anche come singoli. Su, che la radio siamo tutti.
Allora, dicevo che il girasole termina qui. Vi do appuntamento sempre a sabato prossimo, sempre alle 11:30. Ciao a tutti.